torniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questo è Silenzio Assordante. Abbiamo aperto con l'appuntamento di domani a Terni, davanti al carcere di Terni, giornata in cui avverrà anche un'udienza nel processo contro Juan. Siamo ora in collegamento con un compagno, benvenuto. Con te volevamo parlare un po' dell'appuntamento previsto per domani a Udine.
Sì, ciao a tutti e a tutte. Domani torneremo a Udine, sotto il carcere di Udine, cioè l'assemblea permanente contro il carcere e la repressione di Udine e Trieste organizza un presidio fuori dal carcere di Udine per ritornare un po' dopo abbastanza tempo, dopo un anno e mezzo fuori da questo carcere. E per riprendere il contatto con i detenuti, perché insomma rispetto a questo carcere ci siamo mobilitati e abbiamo avuto più volte anche riscontri da dentro, e perché si continua a parlare anche delle morti avvenute in questo carcere, in particolare della morte di un ragazzo, Ziad, il 15 marzo del 2020, in pieno lockdown e nel pieno clima segnato dalle rivolte all'epoca, ecco. E quindi insomma noi saremo di nuovo sotto il carcere di Udine domani alle 15, il carcere di via Spalato.
Allora, nel vostro appello, quello che sta circolando su internet, comunque fate un chiaro riferimento al fuori, ecco, non esisterebbe mai un dentro il carcere se non esistesse un fuori con tutte le sfaccettature che riguardano una repressione che è stata anche incalzante in quest'anno e mezzo. Ecco, ci hai parlato sicuramente delle morti, delle stragi che sono avvenute per reprimere le proteste. Di fatto c'è un riferimento anche a quello che abbiamo vissuto in quest'anno e mezzo. Ecco, non so se ci vuoi un po' parlare dei discorsi che vi stanno accompagnando in questo appuntamento. Ecco.
Ma diciamo che abbiamo in questo periodo abbiamo anche frequentato le varie piazze, iniziative che ci sono state qui nelle nostre città, Udine e Trieste, sui temi del lockdown, del coprifuoco, adesso del Green Pass. Ecco, sicuramente è in corso una deriva via via più autoritaria in questa società, e l'epidemia, o come la vogliamo chiamare, di coronavirus è stato un po' un passaggio insomma fondante, è il passaggio principale oggi di questa deriva autoritaria. Lo strumento fondamentale, al di là degli strumenti che comunque vengono elaborati per gestirla e gestire la società in senso via via più autoritaria, lo strumento fondamentale rimane insomma per noi il carcere, nel senso che rimane la massima deterrenza per chi si ribella in questa società, il massimo ricatto, ecco, adesso i ricatti sono sempre di più in questa società, il ricatto fondamentale rimane quello della detenzione. Quindi in questo periodo comunque in cui abbiamo anche frequentato e portato insomma i nostri contenuti anti-autoritari in altre piazze, con controverse, contraddittorie quanto vogliamo, ma abbiamo comunque tentato di farlo e stiamo comunque facendo in questo senso, ci sembrava anche giusto riallacciarsi al tema del carcere. Perché insomma sì, il paradigma alla fine dell'autorità insomma rimane quello, ecco.
Abbiamo visto insomma come anche quelle detenute sono state vite sacrificabili durante una pandemia dove effettivamente il pericolo del contagio era davvero nei luoghi chiusi e affollati, e di come lo Stato abbia coscientemente scelto di silenziare con la violenza, le voci, le richieste delle persone detenute. Sono in corso in questo periodo i processi per le proteste, le rivolte del marzo 2020. Tutti gli occhi sono puntati unicamente sul caso Santa Maria Capua Vetere, perché da lì sono usciti video, ma si è reso un po' un caso a sé, come se solo lì sono avvenute violenze, solo lì ci sono delle responsabilità dirette di tutta la catena di comando, tra l'altro. Ecco, ti chiederei un po'. Dicevi che da dentro comunque c'è una corrispondenza, e sicuramente il modo migliore per farsi sentire è quello di palesarsi fuori dalle mura. Che cosa hanno raccontato in quest'anno e mezzo le persone detenute a Udine, e se ti va un po' di entrare nel merito rispetto alla morte di questo detenuto di cui ci parlavi?
Ma noi abbiamo avuto una corrispondenza, sì, con alcuni detenuti tramite una casella postale e con altre modalità, e quello che ci hanno raccontato i detenuti è, insomma, fondamentalmente il discorso della malasanità, che è un discorso molto pesante all'interno, e il discorso della psichiatrizzazione forzata. E Ziad è morto per un mix letale di psicofarmaci con metadone e con altre sostanze. Si è parlato di varie sostanze per le cosiddette terapie rispetto alle dipendenze, e si tratta di una morte su cui in quel periodo lì quando è avvenuta è stato steso un velo di silenzio, poi grazie alla nostra azione e all'azione anche dei parenti di questo ragazzo la morte, l'avvenimento insomma è trapelato. E dentro abbiamo insomma degli psichiatri e dei medici che hanno delle pratiche insomma criminali, nel senso peggiore del termine, nel senso cioè hanno delle pratiche di non solo di trascuratezza, ma utilizzano insomma le terapie a scopo di repressione, di contenimento, ecco, dei detenuti. In questo caso qualcosa gli è sfuggito di mano e c'è stata anche la morte. Questo ragazzo si lamentava dei problemi forse di febbre, e forse era nel panico anche vista il bombardamento mediatico che abbiamo, e è stato sedato in maniera violenta in questa maniera, e alla fine è morto nella sua cella la mattina del 15 marzo. Il garante dei detenuti ha ultimamente risollevato il caso nel clima più che altro mediatico sollevato dal governo Draghi per interessi e macchinazioni politiche nel passaggio tra il governo Conte e il governo Draghi sui maltrattamenti e sulle torture nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. E noi invece su questa questione della malasanità insomma ci abbiamo lavorato e abbiamo condotto anche due presidi fuori dall'azienda sanitaria qui a Udine, un presidio fuori dal CERT, e oltre che diversi presidi fuori dal carcere. Abbiamo in piedi anche un processo anche per diffamazione, per delle dichiarazioni rilasciate presuntamente da una nostra compagna in un'intervista a Radiazione nel dicembre del 2019, tra l'altro proprio durante un presidio sotto il carcere di Udine. La dottoressa Bravo, che più volte è stata denunciata, nel senso è stata indicata da detenuti nelle lettere come una persona che se ne frega altamente della loro condizione, che si è anche ammalata di Covid nel silenzio più totale nei periodi della prima, nel periodo di primavera 2020, ma dentro nessuno è stato avvisato di nulla, ovviamente per non far precipitare la situazione, per non dover essere costretti a prendere misure, eccetera, eccetera. E la dottoressa Bravo, insomma, ha svolto una querela e la Digos di Udine ha impacchettato un po' di altre nostre dichiarazioni pubbliche, per cui la dichiarazione di solidarietà agli anarchici di Trento, che all'epoca erano stati nel 2019 appena arrestati, e tutta una serie di altre dichiarazioni, e ha confezionato un processo di apologia e diffamazione. Ecco, è chiaro che questa azione, saremo processati l'11 novembre al Tribunale di Udine, questa azione qua della magistratura e della Dios di Udine vuole essere un'intimidazione per chi ha nella modestia della nostra pratica ha contribuito a rompere un po' le mura del silenzio attorno a quella galera.
Grazie che insomma hai riepilogato, hai fatto anche un po' di salti indietro. Brucia la controparte quando si accendono i riflettori e si fa da megafono alle persone detenute. Ricordo che in passato avvenne la stessa cosa nei confronti di chi è stato ritenuto responsabile di aver diffuso la notizia su il dirigente sanitario del CPR di Ponte Galeria, allora CIE, che praticamente tutti i detenuti denunciavano, è avvenuto anche dai microfoni di questa radio, il fatto che per sedare anche individualmente le persone venivano fatte delle punture, le persone per 3 giorni perdevano proprio conoscenza, dormivano per 3 giorni interi, e quando venne fuori questa faccenda ci fu una denuncia, l'ennesima volta tra l'altro, venne fuori, ci fu una denuncia per diffamazione, siti oscurati e indagini ancora aperte alla ricerca di chi diffonde queste notizie. Fu abbastanza evidente quanto bisognava tenere sotto silenzio questi trattamenti vicini che noi chiamiamo proprio tortura. Dunque grazie che hai riepilogato anche dei tentativi di lotta che sono stati fatti in città, e ti chiederei se c'è un riscontro, se c'è una risposta da parte di chi vive quella città, se c'è anche una partecipazione ai momenti di solidarietà davanti al carcere.
Ma non molta, noi siamo più che altro noi dell'assemblea, qualche simpatizzante, qualche solidale, e sicuramente quando siamo andati fuori dall'azienda sanitaria c'era interesse per quello che dicevamo, e ugualmente fuori dal CERT, insomma, qualche chiacchierata, qualche rapporto si è stretto, ecco. E per il resto, insomma, la questione del carcere per molti motivi qui rimane una questione minoritaria, ecco. Noi comunque non rinunciamo a portarla avanti, nel senso che da questo punto di vista sì, i numeri ci piacerebbero fossero più elevati, ma insomma noi andiamo avanti ugualmente, sicuramente come compagni e compagne qui attivi nell'assemblea, insomma ci tentiamo di dare voce a chi non ha voce, cioè ai detenuti, e tentiamo di trovare delle riscontri sociali più o meno forti, più o meno numerosi. Non sono, ti direi, una falsità, ti direi che siamo tantissimi fuori dal carcere, siamo un po', siamo costanti, evidentemente diamo fastidio anche quando, anche se siamo pochi, questo insomma è di consolazione, perché altrimenti non ci processerebbero.
Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro, insomma, molto spesso le morti o quello che avviene dentro le carceri, se non si hanno delle persone solidali o delle persone care all'esterno disposte insomma a battersi al fianco di chi è detenuto, poi sono cose che restano sotto silenzio e rappresentano dei momenti gravissimi nella vita delle persone private della libertà. Quindi grazie che ci hai raccontato anche questi passaggi fatti durante quest'anno e mezzo. Insomma, la questione sanità in carcere è venuta a galla in maniera un pochino più forte, ovvero si è evidenziato come un sistema che priva della libertà ma priva anche della possibilità di averci cure e l'accesso minimo anche a cose che possono riguardare la prevenzione. Ecco, sono i detenuti ad averci dimostrato e raccontato qual era la situazione pregressa e come è peggiorata in quest'anno e mezzo. Anche a Roma i diretti responsabili, le ASL, hanno avuto qualche visita, hanno avuto presidi all'esterno, volantinaggi, però ecco, è qualcosa che pandemia o no, la pandemia l'ha solo aggravata, è qualcosa che deve avere una giusta costanza, ecco, per cercare di rompere le scatole a chi tiene sotto chiave le persone detenute. Ecco, grazie mille.
Boh, grazie a voi, ecco, do appuntamento se c'è qualche ascoltatore anche qua in regione, ma insomma in generale do appuntamento in via Spalato domani sotto la galera di Udine. Per tutti i solidali, le solidali con i detenuti del carcere di Udine, in generale per chi lotta contro il carcere, per chi vuole mobilitarsi su questa questione. Vi ringrazio dello spazio.
Grazie mille, ci aggiorniamo poi su novembre. Grazie.
Grazie a voi. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.
Allora, questo è quanto da Udine, quindi vi abbiamo parlato dei presidi previsti domani a Terni e domani a Udine. Noi ci ascoltiamo un po' di musica, chiediamo a chi sta chiamando